Il radiogiornale.
La Francia si ferma per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza. 10 anni fa un camion lanciato sulla Promenade des Anglais fece 86 morti e più di 400 feriti. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comune, a 11 anni dal lancio non c'è più e si pensa ora a qualcosa di nuovo. Bagno di folla a Zurigo per i calciatori della nazionale svizzera. I beniamini rosso-crociati, rientrati nella notte dal Kansas, si sono concessi all'abbraccio dei tifosi. Sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, fuori la Francia, sconfitta 2-0. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura le ultime notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate contro il traffico navale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal Comando Centrale delle Forze Statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciati dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. A Nizza si sono commemorate le 86 vittime dell'attentato avvenuto 10 anni fa, il 14 luglio del 2016, quando un camion travolse la folla sulla Promenade des Anglais durante le celebrazioni della festa nazionale francese.
Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo distintamente di essermi chinata a togliermi le scarpe, perché sennò non sarei riuscita a correre, e mi sono messa a correre in avanti, senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto siamo entrati in un ristorante. E ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
Quella che avete sentito è la voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle e la cui intervista integrale è presente sulla nostra pagina web. L'attentato jihadista di Nizza è stato uno dei più drammatici per la Francia e per l'Europa intera. A ripercorrere quei drammatici attimi è il nostro collaboratore da Parigi, Alessandro Grandesso.
In quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza, venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni, di Agno, più di 450 i feriti, 14 i minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Lawayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter. Nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa.
Per la cronaca regionale, un uomo è annegato poco dopo le 18 nella piscina di un'abitazione privata di Vairano, nel Gambaronio. L'uomo, un cittadino confederato che si trovava in vacanza in Ticino con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, finendo sott'acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è morto sul posto. I suoi familiari sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale che sostituirà la piattaforma di dialogo cantone-comuni. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra cantone e comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso il Consiglio di Stato e Comune avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comune devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nelle analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e nell'efficienza nell'uso delle risorse.
Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
E quella trascorsa è stata la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica al netto di come sia finita contro l'Argentina. La squadra, rientrata di mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare, nel reportage di Manuele Ferrari.
Zurich, vien du Fribourg.
Von Einsiedeln.
Depuis Neuchâtel.
Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno.
Wir erwarten sehr viele Leute, darum sind wir bereits jetzt schon hier.
Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica, intrattenimento con dei giocolieri del pallone e poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani.
Un tema wo zwei gol geschossen und zwei vorbereitet hat. Brill Embolo.
Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
Ja sicher, kein Problem. Er wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
Chaka. Embolo.
Chaka. Denendoi. Chuan Zombie.
Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
Siamo alla cronaca degli ultimi avvenimenti sportivi con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Addio Oyarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Aiglon contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria, e la derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 15 luglio. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi sotto gli 800 metri di quota. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.